smesso di leggere.
Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste. Un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the, but the melody lingers on. When the song is gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life. And every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my piece to sing a melody conveniently. Look, it's mine so I design it how I want it. These niggas see the work and think I'm grinding just to stun it, Ahead of my time, I see the future in the past tense. Mask off and Gucci slippers, let the wax spin. Cause God speaking codes, we tryna break it down. Divine speech for all my niggas tryna make it out. So if you do it well and keep the music banging. Ancestors left it there for you to sing it.
You and the song have gone, but the melody lingers on. Beneath the light, but the melody lingers on. Beneath the light, but the melody lingers on. Beneath the light, but the melody lingers on.
Lingers like a light to lead you back to a place deep in the memory banks you thought that you erased. A catchy tune that captured the mood of the space you used to dream in. It's meaning when that music plays from the peach fuzzes to the grays. From too much sugar up in the Kool-Aid to smoothies when we commute the plays. That feeling when you hear some slang somebody used to say. The sound that makes you read the credits for producers' names. Transitions when we was due for change, whatever suits the arrangement. Familiar tunes out of exclusive bangers became the soundtrack for all your pursuits and engagements. It's like somebody left it there for you to sing it.
Ed è giovedì, primo dicembre, è un giovedì molto particolare perché ricorderemo insomma un autore che con i giovedì ha molto a che fare, ma lo scopriremo durante questa nuova importantissima puntata, anche se la redazione questa volta non lo ha detto che sarà un puntatone, ve lo diciamo noi, ve lo dico io in questo momento, quindi vi dovete fidare a tutti i costi. È una super puntata di Tabula Rasa, che è la trasmissione che legge i libri per voi. Bentornati e bentornate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Questa sera parliamo di tre libri, tutti e tre molto importanti, tutti e tre usciti da poco, di tre case editrici diverse. Inizieremo il menù parlando di Autofiction, che è il libro di Jacopo Barison, uscito da poco per Fandango Libri. Poi continueremo con Marco Cassini e con lui parleremo di Salvo il Crepuscolo, scritto da Julio Cortázar, quindi avremo un bel po' di poesie, edito da Sur. E poi concluderemo con Sono Fame di Natalia Guerrieri per Pidgin Edizioni. Il programma è molto 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 articolato, ci saranno anche intermezzi musicali sorprendenti, parleremo appunto di Autofiction, di poesie, di fame, di genitori, di notifiche di WhatsApp di Cortázar, veramente di tante cose, di Argentina, ci sarà anche un po' di Tokyo, insomma parleremo di tante cose, speriamo per voi interessarvi. Prima di mandare il primo contributo musicale, vi ricordiamo che potete sostenere non solo questa trasmissione, ma tutta Radio Onda Rossa partendo dal nostro sito. In alto a destra c'è un cuoricino con scritto sostienici sotto e da lì potete darci una mano per portare avanti questo progetto che va avanti ormai da parecchi anni e che si occupa e che ormai è diventato praticamente l'ultimo baluardo, almeno a livello radiofonico, di tutte le battaglie sociali e le lotte, ma anche di cultura e di quant'altro riguardi il vivere quotidiano, soprattutto per esempio in una città come Roma, che è Radio Onda Rossa. Quindi vi chiediamo di sostenerci partendo da quel sito, dal nostro sito, poi di frequentare se potete le nostre iniziative, le nostre cene a sostegno, gli aperiror, eccetera eccetera. E poi vi consigliamo, questo non sostiene la trasmissione e neanche Radio Onda Rossa, ma insomma, di sostenere anche parte dell'editoria che vi proponiamo, magari leggendo i libri, e poi fateci sapere di se vi sono piaciuti e se i nostri consigli vi sono piaciuti. Lanciamo adesso un contributo musicale e poi cominciamo con il primo ospite, che è Jacopo Barison, che ha scritto Autofiction per Fandango Libri.
Now I'm in love again. No, this time it's not with my hand. Wandering, murdering. Every time that I get the chance, I'm a human. Remember, first I'm a man. You painted pictures for me, but I refuse to understand. Cause I want everything for no reason. Cause yesterday it felt so good, but today it feels so bad. These streets got me wandering, looking for my fix again. I should have paid the Chinese girl. Now I'm losing everything I had. Yesterday it felt so good, but now today it feels so bad. I can't get enough. My condition is critical. Deep down in love, and mama sure got enough to eat when I'm not alone. Crying, murdering, wandering. I rip your heart out with my pretty smile. Help me, girl. Yesterday it felt so good, but today it feels so bad. These streets got me wandering, looking for my fix again. I should obey the Chinese girl. Now I'm losing everything I have. Yesterday it felt so good, but now today it feels so bad. I should have paid the Chinese girl. Now I'm losing everything I have. Yesterday it felt so good, but now today it feels so bad.
E torniamo qui su Radio Onda Rossa, torniamo sugli 87.9 in FM, torniamo con un libro molto importante uscito da poco, da pochissimo, per le edizioni Fandango, e parliamo di autofiction e questa sera ne parliamo con il suo autore che è Jacopo Barison. Benvenuto Jacopo qui a Radio Onda Rossa.
Ciao a tutte e tutti, chiunque stia ascoltando, insomma.
Grazie Jacopo di essere con noi questa sera. Allora, Jacopo è stato già autore di due romanzi e una raccolta di racconti, ha scritto Stalin più balena con Tunuè, poi ha scritto Le stelle cadranno tutte insieme per Fandango, poi è stato il curatore della raccolta Manifesto, sempre di Fandango, e adesso esce con un bel tomo da 448 pagine con autofiction, che è una sorta di completamento di una trilogia. Poi magari scopriremo insieme il perché. Io comincerei subito partendo dalla copertina del tuo libro, che come gran parte poi delle copertine di Fandango sono tutte molto particolari. L'ha fatta Brian Rea, mi sembra, giusto?
Sì, confermi? Giusto,
okay. Giusto.
Vorrei averla fatta io, ma l'ha fatta lui, che fa disegnare molto meglio di me.
Però vabbè, dai, tu insomma hai fatto tutto il resto che c'è dentro, e anzi dal punto di vista anche grafico e comunque visivo hai fatto molto anche da quel punto di vista, e poi magari lo scopriremo più avanti. È una copertina molto psicanalitica, non so se si può dire di una copertina che è una copertina psicanalitica, ma insomma è una copertina rosa, la vedrete quando andrete in libreria, uno sfondo rosa. Ci sono due personaggi rossi seduti su un divano verdognolo, e in mezzo c'è una figura un po' scarabocchiata, e sono scarabocchiati un po' anche i due personaggi, che si presume siano poi i due protagonisti della storia che racconta Jacopo. Ecco, partendo da quella che è la copertina, ci puoi raccontare in poche parole più o meno di quello di cui parla il libro, e poi dopo lo svisceriamo insieme?
Sì, certo, credo anch'io, ti do subito ragione, che la copertina abbia qualcosa di psicanalitico, anche perché c'è questo divano, sono seduti sul divano le due figure che sono probabilmente i protagonisti del romanzo, quindi Sofia e Orlando con questa figura enigmatica in mezzo stanno sul divano a guardarsi. Il divano ricorda tantissimo quello di un certo tipo di psicanalisi, no? Sul quale ci si stende, si parla, si raccontano i propri problemi, le proprie, insomma, la propria vita, ecco. Devo anche dirti che io amo i libri che cominciano dalla copertina, o meglio, che la copertina, che hanno una copertina che in qualche modo anticipa quello che ci sarà dentro. Mi è sempre sembrato strano che la copertina di un libro, e purtroppo sono tanti i casi del genere, che la copertina di un libro non c'entri nulla con quello che poi c'è dentro. Ecco, mi sembra strano ed è una cosa che io personalmente non apprezzo da lettore, quindi da autore. Ci tenevo particolarmente. Ringrazio Brian Rea, che è americano, è statunitense, lui è un disegnatore, un illustratore fisso del New York Times, quindi ringrazio anche solo per averci preso in considerazione. E sì, sostanzialmente Brian ha disegnato qualcosa che poi racconta già il romanzo, nel senso che noi abbiamo la figura di Sofia Orlando nel romanzo, nel capitolo 1 hanno 30 anni, comincia con il loro 30° compleanno, nel capitolo 0 invece, perché c'è anche un capitolo 0, c'è il filmino del loro parto girato dal padre, da Leone. Ecco, Sofia Orlando sono i figli di Leone e Agata, che sono due registi calte di avanguardia nel panorama indipendente, sono diventati famosi con un solo film, La musa divoratrice, che per fortuna o per talento, chissà, è andato in una sezione parallela al Festival di Cannes. Da lì il film diventa di culto, loro non riescono mai a ripetersi, Leone e Agata come registi non si ripetono mai, non riescono mai a replicare quel successo, e soprattutto muoiono quando Orlando e Sofia hanno poco più di 20 anni. Il romanzo attacca quando loro ne hanno 30, hanno perso i genitori da quasi 10. Il giorno del loro compleanno si allaga la casa di famiglia, che è una casa in campagna dove non vogliono mai entrare, la lasciano proprio chiusa fisicamente, perché aprirla significherebbe aprire quelle porte, ecco, significherebbe aprire delle porte dentro loro stessi che appunto vogliono tenere chiuse dalla morte dei genitori, quindi la stanno lasciando cadere a pezzi. Ci devono tornare perché si allaga la cantina, in cantina trovano una sceneggiatura quando la svuotano, ecco, per salvare le cose dall'acqua, quando la svuotano trovano una sceneggiatura che si chiama appunto autofiction. La sceneggiatura racconta tutta la vita familiare di Sofia e Orlando ed è scritta da Leone e Agata specifico, racconta la loro vita familiare con una sola e sostanziale differenza, cioè nella sceneggiatura, oltre a Sofia Orlando, c'è anche un fratello in più che viene dato per scontato, che vive con loro, cresce con loro, un fratello maggiore che sta con loro proprio fisicamente e viene dato per scontato, e loro non sanno chi sia, quindi a 30 anni, con i genitori morti da quasi 10, che sono le uniche persone a cui potrebbero chiedere informazioni, Sofia Orlando cominciano questa specie di caccia al tesoro nella realtà tramite un copione per scoprire se il fratello esiste davvero e se sì, dov'è.
E questo è un mistero che, insomma, poi vedremo se e come verrà svelato ai lettori e alle lettrici che vorranno leggere autofiction. Parlando di autofiction, non si può, insomma, io ho fatto un collegamento subito mentre lo leggevo a un autore che penso che conoscerai, che è Cesare Zavattini, nel senso che sì, certo. Parlando di autofiction e di cinema insieme, ho fatto questo collegamento insieme, e lui ha scritto un libro nel 1931 che si intitolava Parliamo tanto di me. Ora, e lì è proprio, non dico che è un libro fondativo dell'autofiction, probabilmente risale a molto prima come genere letterario, ma detto questo, è un libro che parla molto di cinema e parla però anche di tanti altri argomenti. Ora, se si può dire che un libro parla di argomenti, è diviso in cinque parti: animali, nome, città, cose e immagini, e quindi parla sì del cinema, parla anche però di passaggi dal mondo adulto, parla di famiglia, e insomma parla di tantissime cose. Una di queste che mi ha colpito è per esempio il rapporto che c'è tra i genitori diciamo deceduti per un incidente in elicottero e non un incidente aereo, e questo è una particolarità, insomma, che mi ha un po' colpito, mi viene in mente una cosa che diceva Natalia Ginzburg a proposito della famiglia, quando diceva che avere una famiglia vuol dire avere qualcuno con cui parlare e poter dire ti ricordi? Ecco, ci sono dei momenti rari in cui questi due gemelli, che non sono i classici gemelli letterari o cinematografici che sono uniti in tutto e per tutto, sono due gemelli molto distanti e raramente all'interno del romanzo si incontrano e sono vicini. Quando sono vicini però quel ti ricordi un pochino l'ho rivisto. Ecco, ovviamente senza parlare del terzo fratello, e quello però lo scopriranno i lettori e le lettrici che vorranno. Ecco, nel ricreare questo contesto familiare, quel ti ricordi a me mi è venuto in mente mentre leggevo qui, in quei due momenti in cui i due gemelli si incontrano, anzi uno va a prendere, insomma si vanno a prendere in aereo addirittura. Questo rapporto familiare, come lo hai costruito e soprattutto in che modo pensavi di poter trasformare questo rapporto familiare un po' sui generis in un qualcosa di veramente importante per questa storia?
Sì, va detto anche che autofiction, il romanzo, parla di chiedo scusa, mi schiarisco la voce, che non è la cosa migliore da fare in radio.
Non ti preoccupare, ci mancherebbe.
Non è la cosa più radiofonica da fare, ecco, no? Comunque autofiction parla di un sacco di cose, perché è anche un romanzo, come hai detto tu all'inizio, da quasi 500 pagine, quindi grazie a Dio è un romanzo che si prende anche del tempo e dello spazio, appunto, del volume, in questo caso, visto che stiamo parlando di un libro, per trattare i temi, spero, in un modo non superficiale. Ecco, sicuramente uno dei temi cardine del romanzo, oltre alla figura enigmatica che abbiamo detto essere in copertina e poi all'interno del libro è quella del terzo fratello, sicuramente uno dei temi cardine è la famiglia. La famiglia che io, peraltro, arrivato al terzo romanzo, come dici tu, sì, è una specie, diciamo che mi sono reso conto di aver scritto una specie di trilogia sul cinema, nel senso che tutti i miei tre romanzi, i tre romanzi che ho scritto finora, parlano tutti in qualche modo di cinema. Questo però è il primo che è pienamente incentrato, il più pregno di cinema, ecco, il più denso, sia insomma per i registi, ma soprattutto perché racconto di una famiglia che sostanzialmente lavora nel cinema, grazie insomma ai due genitori, i figli quando crescono, quando sono bambini, sono abituati a crescere sul set, eccetera, quindi è una famiglia dove il cinema entra in maniera dirompente. La famiglia però non l'avevo mai raccontata, ecco, avevo sempre parlato di cinema negli altri romanzi, ma mai della famiglia, non l'avevo mai analizzata, eppure mi sono reso conto che arrivato al terzo libro la famiglia era un'istituzione non solo che volevo raccontare, ma che dovevo raccontare, perché credo che nella famiglia sia contenuto un po' tutto, ecco, la famiglia è il classico contenitore dove dentro ci sta tutto, no? Dove dentro ci sono tutti i tipi di emozioni, la gioia, il dolore, la felicità, la tristezza, la frustrazione, la soddisfazione, ecco, nella famiglia c'è tutto. La famiglia soprattutto penso che sia l'istituzione per eccellenza dove siamo nudi, dove siamo scoperti, dove ci mostriamo agli altri membri, appunto della famiglia in questo caso, nudi come non mai, come non lo siamo soprattutto in nessun'altra occasione sociale. In famiglia si ride, ma si urla anche tantissimo, ecco, in questo, in un certo senso, con i loro limiti. Ci sono quelli a cui piacciono, quelli a cui non piacciono, però i film di Muccino perlomeno fanno vedere, dimostrano che nella famiglia si ride, si urla anche, no? Le famiglie poi sono questo, no? Sono fatte per essere anche felici, fra le altre cose. Non esistono le famiglie felici e basta, credo. Sicuramente non lo è la famiglia che racconto io all'interno del romanzo, ma non credo lo sia nessuna famiglia felice e basta. Può essere anche felice fra le altre cose, ma sicuramente, ecco, oltre eventualmente la prospettiva di essere felici in famiglia, passano anche un po' tutte le altre emozioni, no? Ed è per quello che ho deciso di sviscerarne una all'interno di quasi 500 pagine. Ecco, una saga familiare con delle tinte da giallo, no? Ecco, delle tinte gialle, perché poi il fratello è un mistero, ma nel frattempo Sofia Orlando, mentre cercano questo terzo fratello, finiscono per confrontarsi con il lutto dei genitori, con la perdita dei genitori, che era qualcosa che non avevano mai neanche iniziato a processare dentro di sé. Avevano finto che fingevano in qualche modo che neanche fossero morti, ecco, e nel frattempo la vita di Sofia Orlando è rimasta congelata dalla morte dei genitori in avanti. Per assurdo, questo scossone del ritrovamento della sceneggiatura li rimette di fronte, no, alla figura dei genitori, e soprattutto, per chiudere con una parola che hai usato tu, li mette di fronte alla memoria, no? Al concetto stesso di memoria, e la sceneggiatura, che tendenzialmente non è qualcosa che confiniamo nel campo della finzione, no? Tendenzialmente le sceneggiature raccontano delle storie di finzione, ecco, per Sofia Orlando la sceneggiatura diventerà qualcosa di più vero dei loro ricordi. Sofia Orlando, grazie alla sceneggiatura, capiscono che la memoria e i ricordi che noi abbiamo spesso non sono oggettivi come crediamo, non sono oggettivi solo perché stanno dentro di noi, ma sono proprio perché stanno dentro di noi soggettivi, e quindi sono travisati dalla nostra percezione delle cose. Faccio un esempio stupido quando mi capita di dire questo, cioè tutti i ricordi che ho io da bambino rispetto ai luoghi geografici, ecco, non so, una piazza in cui sono stato per la prima volta da bambino, se io ci torno oggi a più di 30 anni, quella piazza mi sembra sicuramente di dimensioni completamente diverse rispetto a quelle che ricordavo, ecco.
Bello, cioè, ho avuto, scusa se ti rubo la parola, ma ho avuto la stessa sensazione io mentre leggevo, e mi sono venute in mente dei ricordi rispetto a delle misure che sono cambiate, perché probabilmente io mi sono allargato, comunque sono cresciuto, e quindi tutto è diventato più piccolo, e penso banalmente, ora sarà la roba più banale che probabilmente potranno dire a proposito del tuo libro, ma banalmente tenendo in mano i libri proprio, cioè nel senso, quando ero piccolo Vero. Erano grandissimi, insomma, scendendo ancora di più, diciamo, di scala a livello culturale, le merendine probabilmente si sono anche rimpiccolite volutamente in questo momento, ma quando ero piccolo io erano molto più grandi.
Guarda, ti sembrano, giusto per parlare delle merendine, ti sembreranno più piccole anche quelle che non sono state rimpicciolite.
Ok,
è una questione che tu guardavi il mondo con gli occhi di un bambino, quindi era completamente travisato dalla psicologia di un bambino al mondo, mentre la sceneggiatura appunto per Sofia Orlando diventa più oggettiva dei loro ricordi.
Assolutamente, guarda, c'è una cosa poi che a me ha molto colpito, è l'attenzione che dai insomma, la voce narrante in terza persona, ma comunque poi proprio nella scrittura, che dai ai particolari. E questa è una cosa che a me ha colpito anche questa in maniera particolare, cioè vai a cogliere, vai a descrivere delle cose che sono ad esempio il codice del cellulare di Orlando, che lo diciamo per tutti e tutte quelle che ci stanno ascoltando, le persone che ci stanno ascoltando, se ritrovate il telefono di Orlando, il codice per sbloccarlo è 654321, che è di una banalità assoluta, però che serve per descrivere sì la, probabilmente anche la banalità della del personaggio che in questo momento trattate mentre lo leggete, però è anche un particolare nuovo, diciamo, che aiuta a descrivere i personaggi, o anche la precisione con la quale descrivi i dissuasori dei piccioni. Ora, e ce ne sono molti di questi esempi che a me hanno particolarmente colpito, che sono cose piccole, probabilmente quotidiane, ma che descrivono dei personaggi e le persone che agiscono all'interno del romanzo in una maniera, per me almeno, molto, molto nuova e innovativa. Questo è un aspetto. Io prima di lanciarti con l'altra domanda farei un intermezzo musicale, questa l'hai scelta tu, e poi ricominciamo a parlare di autofiction con Jacopo Barison, che è qui con noi a Tabula Rasa. Un attimo soltanto, Jacopo, e torniamo in onda.
Perfetto.
Torniamo in onda, siete sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, sono le 20:28, se ci state ascoltando in diretta o se ci ascoltate in podcast è l'ora che vedrete su un orologio che avrete a disposizione, questo non è un problema nostro, ma torniamo a parlare di autofiction scritto da Jacopo Barison per Feltrinelli Editore. Dicevamo prima, Jacopo, dal punto di vista visivo poi, secondo me è un romanzo che usa molti espedienti visivi anche proprio nel testo, sia visivi che narrativi, cioè chi legge ha a disposizione una varietà di materiali per poter seguire la storia di questi personaggi, molto, molto ampia. C'è, ci sono fotografie, ci sono le chat, dei dialoghi interrotti o fatti anche solo di puntini di sospensione. C'è una nota a piedi pagina molto lunga, sono, mi sembra, 3 o 4 pagine. Comunicati stampa, email, c'è l'inserto visivo con le 10 pagine bianche, senza parole ma scarabocchiate, e che insomma raccontano anche cinematograficamente questa storia. Non sono effetti speciali, secondo me, quindi non ci hai voluto stupire con effetti speciali, ma ci hai voluto stupire con inserti che fanno tutti parte alla fine di un racconto molto rotondo, vorrei dire. E quindi, al di là degli improperi che ti sarai preso dagli editor e da chi ha impaginato il romanzo, ci puoi spiegare questa scelta e come sei riuscito poi a mescolare un po' il tutto e a farlo entrare all'interno di questo grande romanzo, sia per mole sia per te? Temi trattati?
Beh, devo dire che di minacce dall'editor me ne sono prese, insomma, per aver inserito immagini, sì, l'impaginazione, insomma, hai centrato un punto cruciale, ecco. Però, vabbè, al di là della battuta, che non è una battuta, ripeto, perché la verità, abbiamo parlato di cinema, no? Lo confesso, l'ho anche studiato il cinema, nel senso che poi quando ero bambino mi chiedevano che cosa volessi fare da grande, cioè sto parlando di quando facevo le scuole elementari, io rispondevo sempre che volevo fare il regista, no? Volevo fare i film. In realtà poi ho cambiato mezzo perché ho scelto i libri, però i romanzi, la scrittura, quindi. Però anche è vero che probabilmente la vera risposta che avrei dovuto dare da bambino, questo l'ho capito solo negli anni, è che da grande volevo raccontare delle storie di finzione, ecco. E poi, vabbè, raccontando ovviamente le cose che mi stanno a cuore, il cinema l'ho studiato all'università, tutta teoria, è specifico che di pratico non so fare assolutamente nulla, ma conosco molto bene la storia del cinema. E insomma, al di là del fatto che è qualcosa che conosco e che mi sta a cuore, quindi penso che sia implicito, no, che finisca dentro i miei romanzi, io credo anche però che un romanzo sul cinema non potesse prescindere dall'avere delle immagini al suo interno, cioè probabilmente quello,
certo,
è il mio omaggio in senso assoluto al cinema, no? Hai citato degli scarabocchi che ci sono a un certo punto all'interno del libro, e poi scorrendo questi scarabocchi è come se l'immagine si muovesse, prendesse movimento, se ne crea una nuova, no? E poi di fatto però è così che è nato il cinema, no? Un'immagine sopra l'altra, sovrapposte, con l'illusione, per generare l'illusione del movimento, ecco. Quindi mi fa piacere che tu abbia detto non sono effetti speciali, perché non volevo che sembrassero appunto delle strizzate d'occhio modaiole al lettore o alla lettrice, sono semplicemente degli omaggi al cinema e anche un modo per compensare il fatto che il cinema è molto più appagante a livello sensoriale, no? dei libri, mentre i libri sono qualcosa di piatto, di monodimensionale, ci sono soltanto le parole. E quindi, ecco, il fatto di inserire degli elementi visivi anche proprio materialmente con cui il lettore o la lettrice possono giocare, come in questo caso degli scarabocchi che in qualche modo prendono vita, mi sembrava anche un modo per compensare il fatto che il cinema, per sua natura, perché ha le musiche, perché ce l'ha, e come gli effetti speciali, perché puoi guardare il cellulare ma puoi comunque ascoltare i dialoghi, no? Quando sei al cinema, cioè, può succedere, ecco, era un modo, questo il mio, per omaggiare il cinema ma anche per compensare il gap che c'è a livello appunto sensoriale fra i libri e il cinema, no? Quindi anche un modo per coinvolgere chi prende poi questo libro in mano.
Guarda, ci sono poi anche altre cose che vorrei segnalare, ma il tempo forse c'è un po' tiranno, ma ci sono almeno due cose che vorrei segnalare. Allora, la prima è che le cose del racconto, insomma proprio della narrazione, vanno in un certo modo fino a un certo punto e poi cambiano repentinamente. Faccio un esempio: Orlando deve scriversi da solo una lettera d'amore per un'esperienza di autoaiuto, un'esperienza molto basilare di autoaiuto, si deve autoscrivere una lettera d'amore, ci pensa e poi si scrive una lista della spesa, perché alla fine non ce la fa a scriversela. Ecco, ci sono tanti e invece, cioè c'è una descrizione di una scena che potrebbe andare in un modo, però
poi a un certo punto la risolvi con e invece. Ci sono tantissimi di questi esempi, che è un'espressione che appunto ricorre spesso, e il romanzo stesso finisce con un punto interrogativo, finisce con invece, non sto anticipando niente, non è un finale, quindi chi ascolta non sto rovinando niente. Finisce però con un punto di domanda. Ecco, è un libro che finisce un pezzettino prima di aver detto tutto, e in questo secondo me la tua abilità è stata anche quella di far partecipe il lettore o la lettrice in questo caso. Quindi aver chiuso con un punto interrogativo, al di là del fatto che è un bellissimo effetto anche scenico, visto che stiamo parlando di cinema, quanto cerchi la complicità, o anche nel momento della scrittura, di chi stava leggendo, per diciamo anche per svelare il mistero?
Beh, sì, è vero, ci sono un sacco di se invece, no? Di what if, come si direbbe in inglese. Ad esempio anche il codice di Orlando, no? Per sbloccare il telefono, abbiamo detto prima, 654321, un conto alla rovescia, no? Verso la schermata del cellulare. Anche questo, no? In fondo è un se invece, perché avrebbe tranquillamente potuto essere 1 2 3 4 5 6, ma così era banale, invece il conto alla rovescia no. Quindi mi piace andare a cercare l'idiosincrasia, la stranezza nei dettagli però quotidiani, no? Nella vita quotidiana di tutti, nelle cose più quotidiane e banali anche, appunto, come hai detto tu prima, che facciamo ogni giorno, no? Il romanzo sì, finisce con un punto interrogativo, per me anche questo l'hai detto molto bene, cioè io penso in generale come regola che i romanzi debbano finire prima di aver detto tutto, perché altrimenti diventano pedanti, cioè se io ho detto tutto al lettore o alla lettrice all'interno del mio romanzo, ho spiegato addirittura tutto, tutti i dettagli, tutti gli elementi narrativi, il lettore o la lettrice che ci stanno a fare, no? Poi perché dovrebbero leggere il mio romanzo? Cioè il romanzo non è una lezione scolastica riguardante una storia, il romanzo deve anche coinvolgere il lettore al punto anche da spingerlo a interrogarsi, no? Su qualcosa di quello che si è detto, sui temi, sui personaggi, ad esempio i personaggi dei miei libri tendenzialmente sono tridimensionali, spero, perché fanno sia cose giuste, sia cose amorevoli, che cose estremamente riprovevoli, ecco. E poi in generale il punto interrogativo è un po' il simbolo del fatto che non mi piacciono le cose che spiegano troppo, ad esempio David Lynch ci ha fatto una filmografia, no? Sul non spiegare, certo, mai nulla, eppure stiamo comunque tutti lì a guardare i suoi film e siamo affascinati molto di più dal fatto che non spieghi rispetto, no, a eventuali spiegazioni che potrebbe darci.
Certo, guarda, hai fatto a un certo punto, in questo momento hai spiegato appunto le domande che si fa il lettore, appunto io ce ne avrei tante altre, ma poi ti rubiamo troppo tempo, però ce n'è una che mi sono fatto e che anzi non me la sono fatta io, se l'è fatta una persona ben più titolata di me. A proposito dell'incapacità di comunicare di Orlando, i personaggi appunto, come diceva anche Jacopo Barison a proposito del suo autofiction, sono molto tridimensionali. I due protagonisti in particolare hanno delle sfaccettature tutte molto interessanti. A me in particolare è nel cuore Orlando, che è uno scoordinato, un goffo, e apro virgolette, è uno che il suo valore nella vita l'ha sempre derivato dal valore che credeva di avere per gli altri, è una persona che odia il suo lavoro di social media manager, e mi è venuta in mente la domanda che si faceva, lui odia comunicare, preferirebbe stare solo, o comunque odia il suo lavoro e le dinamiche che sono anche, che fanno parte del suo lavoro, e Jacopo le descrive perfettamente. Una citazione di Nanni Balestrini che si chiede, poiché tutto già comunica, perché comunicare? E secondo me è una delle domande che potrebbe essersi posto Orlando, o che sicuramente mi sono posto io leggendo le vicende di Orlando.
Sì, beh, poi il fatto che Orlando odi il proprio lavoro, ecco, non è la prima persona, no, che fa un lavoro che odia.
Assolutamente.
Solo che il fatto che Orlando faccia social media manager comporta, ecco, il fatto che Orlando odia comunicare ma fa social media manager, quindi di conseguenza per osmosi odia il suo lavoro, ecco. Ma perché credo, me la sono chiesta più volte questa cosa, in fondo il lavoro di Orlando non è neanche particolarmente duro e gli è ancora andata bene, no? Lo odia, ma in fondo si lamenta di qualcosa che c'è di peggio, no, nella vita. Ma questo lo fanno tutte e due, sia Sofia che Orlando, forse, certo, anche un po' un tratto generazionale, no? Questo del sentirci un po' vittime, in parte perché lo siamo, secondo me siamo vittime di un sacco di cose, ecco, e soprattutto però poi facciamo vittimismo, siamo vittime ma che fanno vittimismo, no? Questo forse è davvero un tratto generazionale, sicuramente un tratto dei miei due personaggi. Credo che Orlando banalmente pensi che il mondo dei social, ecco, lui fa appunto social media manager per un museo del cinema, penso, poi non ne so, figurati, come un lettore o una lettrice, però forse un po' di più perché ho scritto, ma non così tanto, credimi. Credo che Orlando non ritenga comunicazione, così mi collego anche alla frase che hai citato, non ritenga comunicare quello che si fa sui social network, eventualmente qualcos'altro, no? Penso che lo confini più nel campo del rumore di fondo, molto spesso, rispetto al rumore che può fare un dialogo fra persone, ecco.
Ok, allora Jacopo, io nel ringraziarti sia a nome mio ma che a nome della redazione, non possiamo esimerci dal farti la domanda di rito, che è se hai un libro da consigliare che stai leggendo o che già hai letto e che è bellissimo e che i nostri lettori e lettrici debbono assolutamente leggere, oltre al tuo ovviamente.
Beh, che sto leggendo La casa di marzapane di Jennifer Egan, però sono a pagina 2 o 3, cioè nel senso le 2 o 3 pagine ieri, quindi non posso ancora dire se è bello o no, però dovrebbe esserlo visto che è di Jennifer Egan. Il primo romanzo invece molto molto bello che mi viene in mente fra quelli che ho letto nell'ultimo periodo è Ragazza, donna, altro di Bernardine Evaristo,
molto, tra l'altro è un libro sur che avremo a brevissimo dopo lo stacco musicale, dopo la nostra chiacchierata, perché ci sarà con noi Dario Cassini, quindi non ci siamo messi d'accordo, quindi
io non lo sapevo, giuro, non lo sapevo.
Siamo onestissimi. Jacopo, grazie tantissimo per essere stato qui con noi. Ricordo Jacopo Barison, Autofiction, uscito da poco per Fandango Libri, 448 pagine, 20 euro, la copertina rosa e con 3 personaggi sopra. Jacopo, grazie ancora per essere stato qui con noi a Tabula Rasa.
Grazie a voi, è stato un piacere.
A te, buona serata.
Et la terre pour travail, une paire de mains pour outils qui jour à jour les ravitaille de musique et de couleurs, de peine et de gaieté, une larme parfois le bonheur, le sourire, la méchanceté. Dans un regard mystérieux, dans une humeur variable, un objet n'est pas précieux mais une parole inoubliable. Et leur chant est un empire, peut-être le seul d'ailleurs, que rien ne pourra détruire ni les hommes ni leur peur. Si le temps passe ici-bas, si les minutes défilent, il en est qui croise les doigts pour ne pas perdre les sourcils.
Au-delà de tous ces mots, de toutes ces angoisses,
le voyage, le cœur en haut, à gauche de la crasse.
Et l'étude importante de la terre qui nous entoure,
récit d'aventures semblantes, de vie et d'amour, n'apparaît dans aucun livre ou manuscrit, mais jour après jour revient pour nous l'apprendre ici. Le bitume grandit, et quand l'alcool rend aveugle, quand l'argent nous pourrit, peu ne s'en servent pas non plus, comme prétexte de gloire, reste par selon la vue et selon l'espoir. Et quand la police caillable pour cause de bruit vient détruire le minable restant de poésie qu'il y a dans cette jungle immense cité où les hommes ne sont plus humbles. Où ils n'ont jamais été.
Non ti scoccerò più con le mie poesie. Facciamo che ti dicevo nuvole, forbici, aquiloni, pastelli e magari chissà tu sorridevi. Questo è un pezzo, l'ho letto malissimo e chiedo scusa immediatamente al traduttore di questo libro di cui parleremo adesso in questa parte di Tabula Rasa. Stiamo parlando del libro appena uscito, comunque uscito da pochissimo, per Edizioni Sur, Salvo il Crepuscolo di Julio Cortázar. Abbiamo qui con noi il traduttore, oltre che ovviamente editore di Sur, Marco Cassini. Buonasera Marco, grazie per essere qui con noi.
Buonasera e grazie a voi per l'ospitalità, da voi si sta sempre bene, quindi
Grazie.
È un piacere.
Grazie Marco, piacere mio. Tra l'altro sei stato, Edizioni Sur è stata appena citata da Jacopo Barison, che era l'ospite che avevamo prima, che ha citato il libro di Bernardino Evaristo, Ragazza, Donna, Altro, e quindi non ci siamo messi d'accordo, e a Jacopo al massimo gli dovrai, boh, non so, una birra,
un... Oh, gli offro uno spritz volentieri, ma figuriamoci, Jacopo,
grazie.
È un bravo ragazzo, oltre che un bravo scrittore.
Molto bravo ragazzo, ok. Allora, senti Marco, oggi è giovedì. Ed è un insomma, parlare di giovedì e di Cortázar probabilmente c'ha un po' più senso parlandone con te, perché insomma ci sono i Jueves de Cortázar, ora non so se l'ho detto correttamente, e diciamo che abbiamo fatto la trasmissione praticamente solo per voi, cioè sono 15 anni che facciamo tabula rasa solamente per arrivare a questo momento per parlare di Cortázar. Che cos'erano i giovedì cortázariani?
Beh, innanzitutto che lungimiranza aver iniziato questa trasmissione di giovedì con lustri di anticipo solo per prevedere la giornata di oggi. E dunque, quando Cortázar era molto giovane, ossia quando addirittura studiava per diventare insegnante, viveva in una piccola frazione di Buenos Aires dove non c'era granché. Non c'era un cinema, non c'era un teatro, non c'era niente. Quindi il fatto che fosse arrivato questo intellettuale in questo sobborgo era una specie di miracolo per pochi intellettuali del posto. E quindi una collega di Cortázar, in questa scuola per insegnanti, lo invitava a cena e ha creato un piccolo cenacolo di cui poi un po' lui quasi si vergognava, perché la qualità della discussione non era elevatissima, però essendo lui, ancorché molto giovane, già Cortázar, tra di loro queste amiche, queste signore provinciali li chiamavano i giovedì di Cortázar, perché chiaramente lui era brillantissimo ed era l'ospite d'onore. E per questo motivo io ho rotto le scatole per diversi giovedì, credo che anche voi siate vittime di questo
vittime
mio,
ben felici però
di questo mio insistente appuntamento per qualche settimana, insomma forse per un paio di mesi, mentre si preparava l'uscita del libro, che appunto, come ricordavi, è uscito pochi giorni fa, quindi tra settembre e ottobre ho fatto diversi tweet in cui, insieme ad alcune curiosità, alcuni aneddoti, anticipavo un po' delle poesie che sarebbero uscite di lì a poco.
Poesie che
si chiamavano appunto Jueves con Julio.
E poesie che, ricordiamo appunto, sono contenute in Salvo il Crepuscolo, che è uscito pochissimo tempo fa. Sono 50 anni di poesie e sono, noi conosciamo Cortázar con raccolte di racconti memorabili, romanzi sperimentali, insomma, insomma invitiamo tutti a leggere Cortázar, ovviamente. Hai parlato di miracoli prima, e c'era Bolaño che diceva parlare di Cortázar è un po' come parlare di Babbo Natale, e in effetti insomma, quindi io in questo momento probabilmente sto parlando con un aiutante di Babbo Natale, non lo so, insomma.
Sì, sono un elfetto, diciamo, però.
Beh, insomma, però insomma, io leggendo le poesie ora, ce ne sono tante e secondo me sono una più belle dell'altra, ma è inutile che lo dica io. Vorrei fare un paragone un po' con la box, nel senso che lui era un grande appassionato di box, sì. E si dice appunto che se il vero romanzo, il grande romanzo vince ai punti, il racconto finisce con un knockout, e io invece volevo chiederti come finisce con la poesia?
La poesia, escono dal ring e si vanno a bere una birra, secondo me. Volendo invitiamo anche Barison a quel punto. Lui le ha provate tutti i generi di poesia. Questo libro raccoglie, come dicevi, 50 anni. Quindi ci sono poesie giovanili, poesie della maturità, poesie in verso libero, poesie con assonanze, poesie in versi alessandrini, sonetti, cioè veramente un po' di tutto. E la cosa divertente, secondo me, e che rende questo libro quindi anche un po' unico per certi versi,
detto versi, ma insomma per tutti i versi di questo libro, è che appunto non ci sono solo versi, tra i versi, tra un verso e l'altro, tra una poesia e l'altro, spesso ci sono dei piccoli siparietti in prosa, a volte brevi, a volte anche lunghi, diverse pagine, in cui Cortázar praticamente insieme al libro ci fa vedere anche il making of del libro. Questa è una cosa un po' unica, e cioè appunto lui sceglie due o tre poesie e poi le commenta e dice: queste poesie le ho messe in questo libro perché me le sono trovate in un cassetto, questi erano dei foglietti sparsi, questo era un quaderno bellissimo che mi era stato regalato di carta di riso, su cui ho scritto le poesie che quindi adesso vi faccio vedere. E lui aveva sempre un po', temeva di correre il rischio che fare un'antologia, peraltro finale, consapevole che lui era malato e che quindi forse sarebbe arrivato in extremis e addirittura uscito postumo in realtà il libro, il rischio di essere messo, di mettersi da solo su un piedistallo, e quindi per evitare questo rischio in questi siparietti spesso si prende anche in giro da solo, si inventa due personaggi che poi sono personaggi che ritornano da altri due libri, da altri suoi libri precedenti, e loro hanno proprio la funzione un po' come un piccolo disperato coro greco che lo prende in giro, però lo prende in giro, lo dileggia, soprattutto magari nei versi giovanili, quindi non è nulla di accademico, tutt'altro. Del resto da Cortázar appunto non ci si aspetterebbe mai nulla di così serio o serioso.
Tra l'altro su questa capacità di scrivere e di non fare di se stesso il suo monumento, ce n'è una che mi è venuta in mente, che quando dice che quello che stai leggendo non è una farfalla inchiodata a un cartone, e quindi ritorna pure insomma il discorso di Borges quando diceva: più dell'io essere nessuno, è più di essere tutto, e in parte poi ritorna anche il fatto che, come dicevi tu, insomma lui ti dice anche come li devi leggere a un certo punto, e va approcciato accostando dove possibile, non c'è un inizio, e questa è una cosa che è molto, a parte divertente perché appunto c'è tutta la sua ironia e il suo umorismo, ti dà anche appunto una chiave per poter entrare da dove vuoi te praticamente.
Sì, e anche la poesia che hai letto in apertura, a parte oltre alla questione della lungimiranza del giovedì, c'è anche questa cosa bellissima che ha iniziato la puntata, insomma la parte della puntata dedicata alle poesie di Cortázar, dicendo: non ti scoccerò più con le mie poesie. E quello per esempio è un'altra storia dentro la storia. In questo volume ci sono c'è una prima sezione che si chiama 5 poesie per Chris,
bellissima,
che era una donna di cui lui era innamorato, ma che diciamo non corrispondeva a quest'amore. E quando glielo fece capire, lui però non si diede per vinto, e quindi nella sezione successiva si chiama Altre 5. Dopodiché lei continua a negarsi e lui dice: Ultime 5. E la quinta di queste ultime 5 è appunto quella che hai letto tu, in cui dice: ok, va bene, non ti scoccio più con le mie poesie. E insomma, il fatto che poi Cortázar nel suo libro finale si mostra sia come amante fallito, sia come, se vogliamo, anche come poeta fallito, perché un poeta quando scrive una poesia d'amore spera di ottenere un risultato, quindi oltre che non ottenerlo gli dia una sconfitta amorosa, forse anche una sconfitta poetica. Però devo dire che questo amore, ancorché fallito, ha prodotto 15 poesie che sono nel libro, e quindi qualcosa ha portato a casa, o quantomeno l'abbiamo portato a casa noi lettori.
Marco, io se sei d'accordo procederei con un piccolo intramezzo musicale che hai scelto tu, e poi ritorniamo con le poesie di Cortázar e di Salvo il Crepuscolo.
Perfetto.
Mama pajama rolled out of bed, she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout, he started the investigation. And it's against the law, it was against the law, but what the mama saw, it was against the law. Mama looked down
gotta spit on the ground every time my name gets mentioned. When the papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. Taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rosie, the queen of Corona. I see me at Julio down by the schoolyard. See me at Julio down by the schoolyard.
E torniamo, torniamo in onda, sfumiamo un po' su questa canzone. Marco, perché hai scelto questa, questa canzone?
Dunque, dopo varie peripezie, dopo che ho dovuto capitolare all'idea di tradurre io questo libro, perché insomma, appunto, come hai già anticipato poco fa, io sono anche l'editore, quindi ho un po' un ruolo particolare, insomma, diciamo che sono stato il mio datore di lavoro in questo caso. E mi sono, dicevo appunto, quasi trovato costretto a farlo, perché insomma era un lavoro un po' impegnativo che molti traduttori, non, altri insomma, non si sentivano in grado di fare, io meno di tutti, perché non ho mai tradotto prima di questo libro, e quindi cominciare così direttamente
una cosa semplice, diciamo,
con Babbo Natale o oddio, è come, capito, impari a giocare a pallone e la prima partita giochi contro Maradona, insomma, quindi non era facile. E aprì il mio computer, nuovo documento, dovevo fare delle poesie di prova da sottoporre alla redazione, e il documento decise di intitolarlo Me and Julio Down by the Keyboard, quindi no, me la vedevo sulla tastiera del, del computer con Julio Cortázar, e quindi chiaramente questa canzone ce l'ho avuta in testa per tutti i tre anni,
i tre tanti, anni.
Perché ho ancora, ogni tanto vado a rivedermi il file, ed è appunto file creato il 28 agosto 2019, ultima revisione 31 agosto 2022, quando poi appunto il libro è andato in stampa.
Beh, insomma,
tre anni, certo, anche perché facevo altro, non è che
no, certo,
sono stato tre anni tutti i giorni, tutte le ore, anche per questo insomma ho avuto l'opportunità di consultarmi con molte persone che ho debitamente ringraziato, perché senza di loro e senza ovviamente l'aiuto della casa editrice non mi sarei permesso di affrontare questo lavoro. E in più questa canzone mi mette allegria, anche se come spesso capita le canzoni allegre dal tono allegro in realtà nascondono storie un po' sinistre, come in questo caso, però insomma ecco, mi ricorda della mia compagnia triennale con Cortázar.
Marco, tu facevi riferimento anche al fatto che hai tradotto un qualcosa di estremamente difficile, dei testi estremamente difficili, partendo dal presupposto che Cortázar era uno che chiamava il dizionario l'opterodattilo ideologico, come scrive in un certo Lucas, quindi già da quel punto di vista, diciamo, l'uso della parola e la scelta delle parole da parte sua erano, penso, qualcosa di difficilissimo. Una cosa che a me colpisce relativamente alla scrittura di Cortázar è insomma il fatto che ti sei dovuto anche misurare con chi sovverte il linguaggio e le regole e ne rimodella totalmente la sintassi e la grammatica nei racconti e nei romanzi. Mi immagino quello che è successo per quanto, cioè non mi voglio immaginare quello che è successo con la poesia, insomma. Penso c'ho il racconto che è Satarsa, che quando lui dice che tradurre uno che è uno che sovverte la lingua e che ha, cioè, una scrittura come la sua e inventa il gliglico, che come per esempio nel caso di Raiuela, insomma, e poi anche lui era traduttore a sua volta. E lui a un certo punto dice: quello del traduttore è un mestiere infernale, appena metti un pezzettino di cuore in quello che fai, e lo dice nelle lettere che ha tradotto sempre Sur e l'ha tradotto Giulia Zavagna, insomma.
Giulia Zavagna, esatto, ha fatto un incredibile tourbillon di citazioni e controcitazioni. Io mi ci sono messo ovviamente con molta umiltà, sapendo che appunto era la prima volta che affrontavo un lavoro di traduzione, ripeto, mi ero premunito
di ottenere i servigi essenziali di traduttori, amici che mi hanno aiutato, insomma, a volte hanno sgamato anche delle, hanno evitato le figuracce che avrei senz'altro fatto, tra questi appunto Bruno Alpaia, Francesca Lazzarato, insomma, anche insomma, traduttori veramente importanti a cui devo molto, oltre, ripeto, insomma, alle persone della casa editrice, tra cui appunto Giulia Zavagna che hai citato tu, o Chiara Gualandrini che hanno rivisto il mio lavoro. Hai citato prima Satarsa, un racconto in cui lui peraltro fa tutto un gioco sui palindromi.
Sì.
E quindi posso raccontare un piccolo aneddoto.
Sì, che poi a te non piacciono per niente i palindromi, no?
No, per niente, per niente. Quindi figuriamoci, aver avuto l'opportunità in un paio di occasioni di vedermela col maestro dei palindromi e dovergli prestare la mia voce è stato divertente. E Cortázar era appunto ossessionato dai palindromi, e da uno in particolare che è abbastanza diffuso in spagnolo, il testo è un po' più lungo, ma insomma diciamo che le due, la parola chiave è arroz, che vuol dire riso, che letto al contrario è zorra, cioè la volpe. E addirittura lui lo cita due volte in due poesie diverse in questo testo, e quindi è chiaro che mi sono dovuto un po' arrabattare, anche perché lui usa quel palindromo in tutte e due le occasioni assolutamente senza alcun riferimento, non ci sono veramente volpi e non c'è veramente riso nelle frasi che cita, ma ce le mette dentro. E quindi va bene, mi sono rifatto chiaramente da una parte alla tradizione del palindromo italiano, ne ho usato uno molto noto che è Presa la serpe, che ho disseminato in una poesia, e un altro invece devo dire sono abbastanza orgoglioso del risultato, perché di nuovo cita questo arroz e questa zorra, cioè questo riso e questa volpe, in effetti con un riferimento al riso, perché appunto, come dicevo anche prima, uno dei quaderni da cui lui ha ricopiato queste poesie nel compilare Salvo il Crepuscolo era un quaderno giapponese di carta di riso regalatogli da una sua amica scrittrice. E a un certo punto lui in spagnolo dice: vieni qui tra questa carta di riso, e poi chiaramente ci mette dentro la zorra, la volpe. Quindi gli ho dovuto inventare qualcosa, e sono uscito con un palindromo che ho controllato mille volte per vedere se già esisteva, se qualcuno l'avesse già usato. Credo che sia quindi un neologismo di palindromo, ed è Osiride tra carte di riso.
Mamma mia,
sarà abbastanza fiero.
Direi. Senti, c'è però anche, insomma, qua si parla di Argentina, di Uruguay, c'è l'antica Roma, l'antica Grecia, la Nairobi degli anni 70,
anche la Grecia moderna, perché c'è tutto un coerenzo di lui in viaggio in Grecia,
assolutamente. E, però poi ci sono anche corrispondenze, perdite, amori, c'è disperazione, c'è veramente tantissime cose, ma c'è anche l'impegno politico, diciamo, che per un esule come lui è stato comunque all'interno della sua, sia nella sua poetica sia dei suoi racconti che dei suoi romanzi, sempre ben presente, ma sempre con diciamo anche con quel filo dell'ironia che lo contraddistingue, o comunque di un'inquadratura diciamo molto laterale o comunque molto sua, quando dice che scriveremo la poesia un altro giorno, ora andiamo alla riunione, facciamo una colletta, sono arrivati i compagni con le notizie, devi per forza venire, vecchio mio. E lui in quel caso sta diciamo, viene un po' meno il discorso, l'impegno poetico, e rimane comunque l'impegno politico, che comunque poi lui stesso è uno che prende in giro gli scrittori impegnati, i compromettiti, dicendo che gli scrittori impegnati farebbero meglio a sposarsi. E questa mi è sembrata molto, come posso dire, esemplificativa sia della sua poetica, e sia poi comunque in quello che riguarda il suo approccio alla politica e alla sua condizione in particolare.
Beh, intanto sempre per dire che poi non tutte le traduzioni escono col buco, hai appena citato uno di quei famosi giochi di parole intraducibili, come si suol dire nelle note dei traduttori. Io ho seguito il dettato di Cortázar, che in una lettera a un suo traduttore scriveva che non voleva assolutamente note a piedi pagina, quindi il testo doveva risolversi da solo. Mm-hmm. E quindi vabbè, scusa la digressione della digressione, ma era che appunto aveva appena citato, aveva fatto un gioco di parole che si perde in italiano, perché compromettido appunto significa impegnato, ma significa anche fidanzato.
Eh sì, è
quindi
vero.
Lo scrittore compromettido a un certo punto si deve sposare, però vabbè, questa cosa non si poteva tradurre. Io ho seguito, continuo ancora la digressione, poi spero di riuscire a ricordarmi di dover tornare al discorso politico.
Sì.
Ho tenuto molto presente la lezione di Valerio Magrelli, che ho seguito, una lezione di traduzione in cui dice, cioè il cui pensiero è: se non riesci a fare un gioco di parole, cerca di farne un altro, aggiungilo magari da un'altra parte. Significa che lui si voleva divertire, se non riesce a tradurre lì un gioco di parole, infilane un altro da un'altra parte, cosa che appunto mi è capitato di fare. Per esempio, ci sono molte citazioni nascoste di canzoni di testi di tango. C'è cioè un'altra curiosità, e questo è il terzo grado di digressione, che spesso quando c'erano delle frasi che io non capivo bene e le andavo a cercare su Google, usciva come unica occorrenza Salvo il crepuscolo di Cortázar, cioè spesso si è inventato dei modi di dire e delle espressioni che non esistono nel linguaggio parlato. E
quindi altro che Babbo Natale.
Quindi tornando alla questione politica della no, ecco appunto, finisco questo pensiero.
Sì, sì, sì.
Ho aggiunto delle parole di canzoni che secondo me voi potrete aver trovato laddove non potevo riuscire a rendere la citazione di un tango, e magari non vi sarà sfuggito che a un certo punto c'è un verso in cui, che è una traduzione quasi letterale in realtà, quindi non ho fatto una forzatura, quando l'incubo ci strappa dal sogno, che è proprio dalla De Gregori, così come c'è Il cielo è sempre più blu in un'altra canzone, sì. In un'altra poesia, scusami, o anche Chi suda il salario, in apertura di un verso di una poesia, che è quasi la traduzione letterale del verso. E quindi ho messo un po' di Rino Gaetano, perché magari si era perso un po' di cartello, non sarà proprio lo stesso nella bilancia dei pesi musicali, però insomma valeva la pena. Quindi tornando,
lavoratori della nazione Urrà, per chi avesse il libro sotto mano,
esatto, se vuoi leggere lì c'è proprio un gioco di parole, anzi quello che in spagnolo si chiama il retroecano, sì. Cioè mischiare le sillabe all'interno di una stessa parola o frase. Quindi se ce l'hai, a portare in mano, puoi leggere i primi due versi.
Chi suda il salario, chi si salda il sudario, costa esatto, poco il pane francese, la mortadella e il Rio della Plata, se ne vabbè, va, se ne va il vapore.
Quindi tornando agli scrittori compromettiti, appunto quella poesia che tu citi è a me sembrata quasi uno sfogo, appariva quasi una resa di Cortázar alla missione che poi nessuno gli aveva imposto, chiaramente si era scelta, e lo vedi soffrire in quelle righe, perché lui vorrebbe dedicare del tempo ad ascoltare un disco o a scrivere o a leggere, e invece c'è l'ennesima riunione con gli esuli, c'è l'ennesima colletta da fare per accogliere qualche transfuga da una dittatura, e si vede che gli pesa quando dice, per tornare a Gardel, così faccio finta di aver chiuso un cerchio, e proprio in quella poesia dice che bisogna scegliere tra l'impegno politico e cantare Gardel, cioè appunto diciamo dedicarsi alle arti. Mi sembra che quasi soffrisse lui stesso di questa sua scelta, che poi lo ha portato negli ultimi anni a occuparsi quasi più di politica che di letteratura. Poi per fortuna appunto proprio negli ultimi mesi della sua vita è riuscito a mettere insieme questo volume.
Eh sì. Marco, io ti chiederei altre 200.000 cose, ma purtroppo il tempo è tiranno, però ti chiedo l'ultimissima, e però te la dico anche citando un pezzo della una delle poesie, quando dice: parlate pure, avete 3 minuti, ma ne abbiamo molto meno. Se ci dai un consiglio di lettura, a parte Salvo il crepuscolo di Cortázar che hai magistralmente tradotto, se hai un consiglio di lettura per i nostri ascoltatori e ascoltatrici, o di un libro che stai leggendo o di un libro che devono assolutamente leggere.
dunque, chiaramente non cadrò nel tranello di citare un libro di Sur. Se devo pensare a un libro che mi è piaciuto recentemente, adesso ho appena abbandonato il gruppo di lettura di Sur, cioè sa quanto siamo malati noi che non facciamo altro che leggere tutto il giorno, tutta la settimana, tutte le ore. Proprio per questo, appunto, con questo spirito cortasariano di resa, ci siamo fatti un nostro gruppo di lettura in cui così possiamo finalmente leggere i libri degli altri editori. Abbiamo letto Tu sanguinosa infanzia di Michele Mari il mese scorso, e oggi abbiamo appena finito la discussione dell'amore molesto e abbiamo scelto il prossimo, che è Austerlitz di Sebald. La caratteristica è che nessuno di noi deve aver letto quel libro, e questo dice molto sull'ignoranza delle persone che scelgono i libri assurdi, perché appunto nessuno di noi aveva letto questi tre libri, però è un modo per colmare le nostre pecche.
Quindi c'è da
piano piano arriveremo anche a Guerra e Pace.
Quindi come Babbo Natale ci ha regalato addirittura tre consigli di lettura, non uno solo. Quindi ringraziamo, ora scherzi a parte, ringraziamo Marco Cassini per essere stato qui con noi, per aver tradotto Salvo il crepuscolo di Julio Cortázar, edito da Sur, 400 pagine, 25 euro, appena uscito. Marco, grazie di cuore per essere stato nuovamente
grazie
qui con noi.
Grazie davvero a voi. Lo spritz ve lo siete meritati anche voi, sentitevi con Barison, ne organizziamo.
Quando vuoi, Marco, grazie mille.
Grazie.
Ciao,
grazie,
buona serata.
Ciao, buona serata. Yeah, yeah. I think you broke my heart now. I need a glass of wine. I thought that you're the one, but now you're gone. I think I lost my love now. I need another one to fix the broken pieces of my heart. You told me our love is true, but spoken promises, 'cause now you say with history. I wish that I could just erase the memories of all the funny games he played in summertime. Now my life feels cold and gray. My mind now, I need a holding hand to save me from this ocean of tears. I'll never understand how you sent me straight to hell, 'cause loving you has meant the world to me. You told me our love is true, there's broken promises, 'cause now you say we're history. I wish that I could just erase the memories of all the funny games he played in summertime. Now my life feels cold and gray, 'cause you don't want me.
Buonasera cuoricine e cuoricini, sono finalmente tornata e questo mese ho letto per voi Sono fame di Natalia Guerrieri, che salutiamo. Ciao Natalia!
Ciao, buonasera, grazie per l'invito.
Come sei seria, Natalia? Allora, l'esordio di Natalia Guerrieri è stato Non muoiono le api, che è edito da Mosca Bianca e che è un romanzo ambientato in un futuro poco rassicurante, che pensando adesso, Natalia, infatti mi inquieta particolarmente, visto che c'è la guerra e tu l'avevi già prevista. Però adesso parliamo di Sono fame, che è ancora meno rassicurante del romanzo d'esordio di Natalia, che è edito da Pidgin, che è un romanzo che invece è ambientato in un oggi, possiamo dire, non ci sono tante indicazioni temporali, che è cattivissimo, crudele, e che a differenza dell'esordio di prima mi sembra che non abbia una via d'uscita per nessuno. Che cosa è successo in questo momento, in questo periodo, da non muoiono le api a sono fame? Perché hai perso ogni piccola speranza che avevi, Natalia? Raccontaci.
No, allora, in realtà forse non nel risultato, ma nell'intenzione della speranza c'è anche in questo libro, Sono fame, più che altro sotto forma di presa di coscienza, ecco, in maniera tale da cercare insomma di stare vicini e farsi coraggio e soprattutto dirsi che tutti quelli che penso percepiamo attualmente come dei problemi individuali sono in realtà parte di un problema collettivo, ecco, un problema che deriva dalla società e da come è impostata questa società al momento, e io ho provato a parlarne nel mio libro.
Già prima avevamo parlato di quanto la nostra generazione, i trentenni, e io non sono ancora trentenne, vorrei sottolinearlo, però se sto vicinissima, quanto siamo vittime, ma anche che ci facciamo fare un po' di vittimismo. E Chiara, la protagonista di Sono fame, vive il suo post laurea. Noi la vediamo vivere il suo post laurea, che è quello che ha vissuto sicuramente Natalia, che io ho vissuto talmente tanto bene che subito dopo mi sono riscritta all'università per viverne un terzo, così per non farmi mancare niente. Quindi dopo i festeggiamenti, le foto, i fiori della laurea, le congratulazioni coi parenti per chi l'ha fatto, io mi sono laureata nel primo lockdown, manco quello. Quindi c'è questo scatafascio del post laurea che tu hai descritto, perché appunto Chiara ha in realtà tanti sogni nel cassetto, quello che una persona che si è appena laureata vorrebbe fare, però non ci riesce benissimo. Perché hai raccontato proprio l'esperienza del post laurea e quanto c'è di tuo nel romanzo e nel personaggio di Chiara?
Allora, io non scrivo libri autobiografici, quindi in realtà, anche se nel libro ci sono delle atmosfere, delle sensazioni o delle emozioni simili a quelle che posso aver vissuto nella mia vita, fondamentalmente quando scrivo parto sempre da una situazione, da una dinamica irrisolta, che poi però trasformo in una storia e questa storia la invento. Quindi non c'è nulla di autobiografico se non questo, ecco. E ho scelto di parlare del post laurea perché è un po' una specie di spazio bianco, no? Cioè nella corsa per arrivare al traguardo, alla corona d'alloro, sembra che dopo sia tutto fatto, tutto risolto, almeno questa è la visione con cui una persona giovane generalmente arriva a quel momento importante della sua vita, ma fondamentalmente negli ultimi anni la mia impressione è stata quella che ci fosse un notevole scollamento intanto tra il mondo universitario e il mondo del lavoro, e ho iniziato a vedere che c'era una sorta di senso di sconfitta, senso di fallimento diffuso, sia e soprattutto tra le persone che avevano una formazione molto solida e che si iniziavano a affacciare al mondo del lavoro, sia anche per persone che in questo mondo erano inserite già da più tempo. E ho iniziato a ragionare sul perché tante persone singolarmente si sentissero sconfitte, depresse e fallite e comunque generalmente molto stanche, e parlando anche con tante persone della mia generazione e leggendo in particolare anche un filosofo che ho scoperto, appunto Carla, che
ne parliamo dopo di lui, me ne sono tenuta la domanda apposta.
E ho iniziato a pensare che in realtà il problema appunto non fosse quello, cioè non fosse l'incapacità della singola persona di arrivare al, tra virgolette, successo, quanto piuttosto l'esistenza di una narrazione tossica che ci porta a dover continuamente performare per citare appunto Han, auto-ottimizzarci, quando in realtà la vita non è questo, ecco. Quindi è impensabile che possiamo arrivare alla felicità, tra mille virgolette, in questa maniera.
E prima di addentrarci ancora di più, di parlare del mondo del lavoro, che è sempre terribile, mandiamo la musica, la canzone che hai scelto per accompagnare questa intervista, così ci rilassiamo un attimo prima delle varie batoste che prenderemo. Allora, eccoci per parlare appunto del temutissimo mondo del lavoro. Quindi Chiara, dopo la laurea, non trova quello che pensava che ci potesse essere dopo essersi laureata. In realtà è una rider, anzi una rondine, come tu hai definito questo, le varie mansioni di questa azienda per cui lavora Chiara, che non è un mestiere che ci è sconosciuto, anzi noi li vediamo sempre, e soprattutto ho notato ultimamente che ordinando qualcosa si può vedere il percorso che fa il rider o la rider, che mi mette un'inquietudine indicibile. E noi vediamo nel romanzo che anche Chiara è sempre controllata, è sempre sotto osservazione, anche quando non sta facendo le consegne. E anche questo momento è sottolineato da una veste grafica particolare. Non abbiamo una semplice normale pagina di un libro, ma abbiamo la trasposizione di una chat in cui appunto c'è chi dice a Chiara quali sono le sue destinazioni, e abbiamo anche un altro punto di vista. Quindi possiamo dire che nel tuo libro ci sono tre punti di vista differenti. Come mai hai utilizzato questi tre focus diversi per parlare appunto di Chiara e della sua evoluzione?
Allora, la domanda che mi sono posta all'inizio è come parlare di una situazione, di una società, che è quella raccontata nel libro, anche se nel libro poi le tinte, i dettagli sono molto esagerati, grotteschi, arrivano a sfiorare l'horror, e mi sono detta che avrei dovuto in un qualche modo cercare di rispecchiare la comunicazione continua, tempo frammentata, che sento di vivere nella mia quotidianità, in primo luogo tramite le chat. Quindi anche le chat sono entrate come testo dentro il libro, perché Chiara parla continuamente con questo tutor che si chiama Mario, ma che è un personaggio molto ambiguo. Allo stesso tempo la narrazione in prima persona si alterna ad una narrazione evidenziata con un font diverso, e in queste parti Chiara è rondine, c'è cioè una specie appunto di fattorina, consegna cibo a domicilio in questa gigantesca città che si chiama la capitale, dove tutti mangiano continuamente, e abbiamo l'impressione mentre leggiamo che lei venga vista appunto dall'esterno, quindi c'è un passaggio dalla prima alla terza persona. Ho fatto questa scelta anche per trasmettere il senso di alienazione del mio personaggio, ma anche per suggerire possibili chiavi di lettura. Questa terza persona potrebbe indicare il lettore e la lettrice che leggono il libro, ma anche una telecamera che costantemente la sorveglia, oppure Mario stesso che la guarda, oppure una parte di lei che è estraniata, guarda se stessa lavorare. Queste sono un po' le ragioni, diciamo, riassunte per cui ho fatto questa scelta.
Hai parlato appunto della capitale, che viene descritta come appunto questa città tentacolare, anche sporca, dove tutti mangiano. Noi siamo a Roma, so che tu hai vissuto in varie capitali d'Europa, quindi a cosa ti sei ispirata per descrivere questa città che è estremamente familiare, anche se non si nomina mai?
Sì, come dicevi tu, ho vissuto a Roma, ho vissuto a Parigi, e ho viaggiato molto anche in altre capitali europee, quindi in generale ho voluto chiamare questo posto la capitale perché può essere interpretato in vari modi. Ci si può benissimo vedere Roma, ma anche Milano va bene in realtà. È più una sensazione, è più un luogo della mente. In particolar modo mi sono ispirata anche al periodo in cui abbiamo e a tutto ciò che questo ha comportato, e poi una mia riflessione che voleva entrare nel libro era anche quella sul fatto che il cibo comunque in ogni epoca, in ogni situazione anche politica con tutto ciò che sta accadendo, tra virgolette, trionfa su tutto, nel senso che è un prodotto che è costantemente estetizzato, e quindi attraverso anche i mezzi di comunicazione che abbiamo adesso, continuamente riproposto in una specie di gerarchia di regna su ogni cosa, e allo stesso tempo per me era la metafora di un mondo che è quello, il mondo del lavoro, ma anche proprio la società del neoliberismo più sfrenato, in cui c'è questo mangiare, divorare continuo, che non è un mangiare per fame o per nutrirsi, ma è qualcosa di esagerato, malato, fino ad arrivare al mangiare se stessi, insomma, al cannibalismo. E per me questa era una metafora che poi è diventata un po' la metafora importante del libro, infatti il titolo appunto è Sono fame.
Questa riflessione che hai fatto appunto parlando delle varie città d'Europa mi ha fatto pensare anche alla definizione di non luogo che dà Augé, un antropologo francese, a cui lui si riferiva principalmente per i luoghi che sono stati creati dagli uomini, gli aeroporti, i centri commerciali, eccetera. Però nel tuo romanzo sembra che anche la capitale sia stata creata artificialmente, e che effettivamente ci si possano rivedere gran parte delle capitali d'Europa, quindi anche quelle sono diventate un non luogo in pratica.
La capitale del mio libro è, come dico proprio dalle prime righe, un corpo fatto di corpi, perché di corpi continuamente si nutre. È quasi organica, e volevo proprio evocare questa immagine del corpo che mangia continuamente fino a mangiare se stesso, perché chiaramente questa poi immagine richiama tutto l'immaginario horror anche degli zombie e se vogliamo anche dei vampiri. Infatti il brano che avete trasmesso, e di cui vi ringrazio tantissimo perché sono veramente molto legata alla band, parla proprio di questo, e quindi ti viene quasi da pensare che tutto tutte le persone che sono arrivate nella capitale non sono mai più riuscite ad andarsene, siano morte lì e i loro corpi abbiano formato strati di città su cui poi sempre nuovi strati continuano a sommarsi e fino a creare le torri, i palazzi, le cupole e quant'altro, un po' come quando nel mondo del lavoro ti dicono, per esempio quando fai lo stage, se non ti trovi bene vattene, perché tanto c'è sempre carne fresca fuori dalla porta pronta a sostituirti. Ecco, l'idea che volevo dare era un po' quella, l'idea comunque di una situazione profondamente malata e che causa profonda sofferenza in chi la vive.
Natalia, ci senti?
Adesso sì. Ok. Era sparita completamente la tua voce, non so per quale motivo.
Hai sentito la domanda? O...
No, ho ricominciato a sentire adesso.
Ok, allora ti chiedevo appunto come avevi conosciuto il nostro carissimo amico che è Ahn Byung-chul, il filosofo sudcoreano che trovate scritto in italiano come Byung-chul Ahn, che è un misantropone che insegna e vive a Berlino. Tu lo citi tantissimo nel libro e appunto volevo sapere come avevi scoperto questo autore, per cui a causa tua ho dovuto comprare tutti i libri, e cosa c'entra la filosofia con te e anche con Sono Fame.
Allora, il libro in realtà me l'ha prestato, il primo libro di Ahn che ho letto me l'ha prestato mio padre, quindi in realtà è stato, ma non con una particolare, cioè non per una particolare ragione, per il fatto che mi passa sempre tantissimi libri, e sapeva che stavo scrivendo qualcosa sul mondo del lavoro, sul mondo dell'auto-ottimizzazione, appunto del diventare imprenditori di se stessi, del mondo del lavoro malato, mi ha detto guarda, questo forse ti può interessare, e in effetti mi è interessato tantissimo. Spero che sia piaciuto anche a te, perché lo trovo quantomeno una voce veramente lucida e fuori dal coro. La filosofia c'entra tantissimo con il libro, perché la protagonista ha studiato filosofia all'università, vorrebbe fare un lavoro culturale, ma evidentemente non ci riesce. Tuttavia il tema della filosofia continua a percorrere tutto il libro. Infatti mi sono anche fatta aiutare da un mio amico che è laureato in filosofia e si chiama Gianluca Poggi, lo saluto se ci sta ascoltando. Perché Chiara fondamentalmente, che è la protagonista, continua ad avere questi libri di filosofia attorno a sé, che fondamentalmente le direbbero tra virgolette qual è la soluzione, insomma il modo per scappare dalla situazione in cui si trova, ma rimangono dei libri silenti fino al momento in cui è lei che non decide di attivarli, cioè di attivare il contatto, il dialogo con questi testi scritti. Nel libro poi faccio una specie di percorso anche storico su quella che è la filosofia del lavoro, ovviamente molto parziale, molto imprecisa e sommaria, fino a un momento diciamo culminante che adesso non racconto, in cui sempre di cibo si parla, però tratteggiando una specie di binomio tra il cibo per la mente e quello che è solo per la pancia, ecco.
A proposito di cibo per la mente, ti faccio l'ultima domanda, ovvero di consigliare alle lettrici e ai lettori che ci stanno ascoltando un libro che ti è particolarmente piaciuto, che stai leggendo in questo momento, così ci possiamo nutrire, appunto.
Allora, guarda, ieri sera mi hanno fatto la stessa domanda, una presentazione ho consigliato, così baro e ne consiglio due. Ieri sera ho consigliato Io sono la bestia di Andrea Donaira, che è uno scrittore secondo me straordinario, forse della nostra generazione è veramente uno dei più bravi, penso che vada assolutamente letto anche solo per il, anche solo per la qualità della scrittura. Poi a me Io sono la bestia ha emozionato tantissimo anche per il contenuto. E un altro libro che sto leggendo è Sull'andata di Claudio Bruno, tra l'altro sono entrambi, non l'ho fatto apposta, editi da NN. Quindi consiglio questi due.
Grazie, grazie per i consigli e grazie per essere stata con noi. Speriamo di rivederci presto, così ci abbracciamo. Noi non ci vediamo da maggio, in pratica, un po' troppo. Quindi
noi non ci vediamo dal flip, forse, in realtà.
Ah, sì, è vero, era settembre allora, hai ragione.
Esatto,
hai
ragione. Festival della letteratura indipendente di Pomigliano d'Arco, così li salutiamo. Esatto. Anche loro che sono.
Grazie allora per questa intervista, ci sentiamo presto, saluto tutte le cuoricine e i cuoricini all'ascolto.
Ciao Natalia,
grazie,
ciao, buona serata.
Ciao.
Grazie mille a voi. Grazie. Stand up shaken, I'm there, I missed the crash of the world. Did I hear a thunder? Did I hear you break? I can't quite remember just what guided me this way. Oh, may I stand unshaken amidst the crash of the world. The pines, they often whisper, they whisper what no tongue can tell. He who drinks from the deep water, may he know the depths of the well. Crash of the world. May I stand unshaken.
E torniamo in onda sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Sono le 21.35, abbiamo sforato di 5 minuti e forse qualche altro minuto in più, ma l'abbiamo fatto perché stavamo facendo una cosa bellissima, cioè parlare di libri, che è una delle cose che ci piace più di tutte. Abbiamo avuto, insomma, è stata una bellissima puntata, abbiamo letto in tutto 1108 pagine.
Veramente tante.
Sono veramente tante, quindi avevamo bisogno di un po' più di tempo perché insomma questo richiedevano i libri che abbiamo letto e che vi abbiamo raccontato. Prima di ringraziarvi e prima di elencare tutti i libri che abbiamo letto e che vi abbiamo raccontato, dobbiamo ricordarvi di sostenere questa radio sempre dal cuoricino che c'è sopra il sito, sopra la scritta sostienici. Potete farlo in qualunque modo voi pensiate possiate farlo, o anche qui in radio,
sempre buttandoci i soldi addosso quando ci vedete.
Certo,
anche quello va bene,
certo noi
qualsiasi
porteremo
mezzo di sostentamento.
Esatto, noi lo condivideremo con il resto della radio. Tra l'altro stanno per uscire le nuove scarcerande, ma di questo vive verrà data notizia nei prossimi giorni, nelle prossime trasmissioni. Questa è stata Tabula Rasa, la trasmissione che racconta i libri con voi. Questa sera abbiamo parlato di autofiction, poesia e di mondo del lavoro in generale, ma anche di nuove generazioni, se così si possono chiamare, comunque trentenni. Nemmeno io, purtroppo. Tu no, per un motivo, io no per quell'altro, che ormai sto proprio di là, ma lasciamo perdere queste tristezze infinite e vi salutiamo ricordandovi i titoli e gli ospiti che sono stati con noi. Abbiamo avuto con noi Jacopo Barison, che ha scritto per Fandango Libri autofiction, 448 pagine, 20 euro. Poi abbiamo avuto con noi Marco Cassini, che ci ha raccontato Salvo il Crepuscolo di Julio Cortázar, edizioni Sur, 400 pagine, 25 euro.
E poi abbiamo avuto Natalia Guerrieri, l'autrice di Sono Fame, edito da Pigeon, però non so le pagine.
Sono, te lo dico io, 260 pagine, 15 ecco, euro. Ecco. E vi ringraziamo, ringraziamo loro per essere stati e state qui con noi. Ringraziamo tutti e tutte per l'ascolto. Salutiamo i tabulanti che sono anche loro all'ascolto, sparsi e sparse un po' per tutta Italia, da Torino alla Sicilia, chi va a Bologna, cioè ci lasciano sempre solo a noi, noi stiamo a Roma invece. Vi ringraziamo, chiudiamo qui la trasmissione, vi ringraziamo ancora per essere stati e state qui con noi. Continuate a seguire Radio Onda Rossa sull'87.9 in FM. Un saluto e un ringraziamento a tutti. Buona serata da Tabula Rasa.
Ciao cuoricine e cuoricine, buonasera.
Unshaken, amidst the crash of the world, the pines, they often whisper, they whisper what no tongue can tell. He who drinks from the deep water, may he know the depths of the well. As a wayward soul.